ci sembra sempre difficile parlare dello spirito e pensare allo spirito. Ci sembra di non sapere molto di lui. Ne percepiamo per certi aspetti il fascino e ne sentiamo la distanza. Intuiamo la sua profondità e insieme percepiamo lo spirituale come qualcosa che ci sembra distaccare dalla realtà. Tante volte ci sembra di percepire proprio un po' l'ambivalenza di questo termine e di questo mondo dello spirito. Perché appunto questo termine rimanda a delle realtà che insieme ci sembra alcune volte ci distacchino dalla materia, no? Tante volte leggiamo lo spirituale come opposto al materiale, no? Il corpo separato dallo spirito. Sembra che ciò che riguarda il corpo possa essere letto come fragile o negativo e dall'altra parte lo spirito come positivo, oppure viceversa, appunto, ci sembra che lo spirituale, lo spirito, ci distacchi dalla realtà, no? Sia qualcosa di così lontano e di così evanescente che in fin dei conti non tocca la vita, no? E sono anche un po' le cose che tante volte ci colpiscono, no? Tante volte ci sembra che ci sia qualcuno che si perda, no? Dentro lo spirituale, oppure dall'altra parte ci sembra di dimenticare quello che è spirituale per fermarci soltanto a ciò che è immediatamente corporeo, materiale. Forse ci diventa difficile però parlare, pensare, intuire cos'è lo spirito, perché in realtà è così profondamente nostro e riguarda così profondamente la nostra vita. E qui parlo dello spirito del Signore, ovviamente, che ci diventa difficile percepirlo davvero, come ci capita di far fatica a percepire quello che ci tocca profondamente, no? Il nostro intimo tante volte ci sembra di non riuscire a toccarlo, non riusciamo a leggerlo in profondità, eppure è profondamente nostro. Dei legami tante volte non riusciamo a parlare, eppure sono qualcosa di così profondamente vero e che ci tocca così profondamente che li viviamo. E in questo senso lo spirito è un po' come l'aria che respiriamo, no? È qualcosa che ci entra profondamente dentro, è lo spazio nel quale in qualche modo ci capita di incontrare anche la parola, di vivere i gesti profondi che viviamo, no? Di incontrarci con gli altri in maniera profonda e che insieme dall'altra parte sembra sfuggirci, ma perché fa parte di noi per tanti aspetti. Domenica scorsa parlavamo o comunque ci era dato di poter riflettere, no? su quello spazio grande che ci viene aperto dal Signore che ci manda, che abbandona la storia apparentemente, lo abbandona fisicamente nel suo esserci così concreto, immediato, percepibile, no? E penso ci era dato di intuire di questo spazio grande che si apriva alla nostra responsabilità, alla nostra libertà, no? Quello spazio nel quale ci è dato di essere testimoni, di essere volto del Vangelo, di essere uomini e donne che vivono la storia, no? Di essere uomini e donne che costruiscono comunità. Ecco, uno spazio aperto, ecco, in maniera profonda, oggi ci viene detto che quello spazio è consegnato a noi personalmente, ma non è abbandonato a noi, perché precisamente lo Spirito è quella presenza, è quel sostegno, è quella guida, è quell'intimità che continua ad accompagnare il cammino, che continua ad esserci, che tu magari non percepisci, non senti, ma che continua ad essere presente. È quell'aria e quel soffio che attraversa la vita, che mette in movimento, diceva la lettura degli Atti degli Apostoli, no? Che sconquassa e apre, e che per certi aspetti non senti proprio per niente, perché è il sussurro leggero che abita la vita e abita il cuore. E allora, proprio a partire un po' dalla parola che abbiamo ascoltato, mi permetto di soffermarmi su due aperture che proprio le Scritture ci offrono sullo Spirito del Signore, no? Gesù nel Vangelo sottolineava proprio l'agire sottile di apertura, di sostegno, di guida che lo Spirito ha. In particolare diceva che lo Spirito esprime, dirà, diceva Gesù, quello che è mio, quello che io vi ho già consegnato. E diceva, annuncia le cose future, ciò che sta per avvenire. Ecco, questo non nel senso che dirà qualcosa che non è mai stato detto prima, non nel senso che farà sorgere semplicemente delle persone che diranno cose strane e nuove, ma in una maniera molto profonda, che è consegnata a ciascuno di noi, al cammino e all'impegno di ciascuno di noi e di tutti noi insieme, no? Perché quell'annunciare le cose future è in fin dei conti quel lavoro continuo, e qualcuno degli studiosi lo sottolinea in maniera molto seria questo, quel cammino profondo e quel lavoro profondo di continua rilettura e di continua interpretazione della vita e della storia. Ti accompagna in questa capacità di leggere ciò che avviene nella storia, perché questo è il compito che ti è consegnato. Ti domanda di rileggere continuamente, di aprirti continuamente a ciò che capita e di rileggere insieme, legandolo a quello che capita, il Vangelo di Gesù. E questo mi sembra estremamente bello ed estremamente forte, no? Questo compito continuo di camminare nella storia, leggendo e rileggendo il Vangelo, ma in maniera sempre nuova, no? E questo non è indifferente per il nostro modo di stare dentro la vita e per il modo di essere comunità cristiana, tutt'altro, cambia radicalmente le cose, perché appunto quando parli del Vangelo di Gesù, in fin dei conti, lo sappiamo bene, che quando parli del Vangelo parli di una persona, parli di Lui, di Gesù. Ecco, il Vangelo non è un insieme di verità astratte che bisogna conservare nel museo. Invece è realtà viva, da continuare a far parlare. È realtà che ha bisogno continuamente di ridirsi in maniera nuova, in maniera da essere comprensibile anche a orecchie che sono abituate ad altre parole. Ha bisogno continuamente di essere riletto. E tra l'altro mi sembra interessantissimo questo, è quello che già il buon Giovanni XXIII diceva all'inizio del Concilio, ma lo diceva lui, ma interpretando anche tutto un cammino precedente a lui, no? Che appunto ciò che il Concilio era tenuto a fare non era semplicemente quello di conservare come in un museo ciò che ci è stato offerto, il patrimonio che ci è stato regalato, ma diceva che il mondo attende un balzo innanzi, diceva così. Domanda di continuare a camminare, e proprio la fedeltà al Vangelo ti domanda questo, no? Di continuare a rileggere, a ripensare, e lo comprendiamo bene che questo cambia il modo di leggere il Vangelo, e cambia il modo di essere comunità cristiana. Non sei chiamato a fissarti su un pezzetto, ma a metterti in movimento, a ripensare sempre di nuovo. E in questa prospettiva anche i sacramenti, appunto, non sono dei gesti magici, ma sono dei gesti che sono consegnati alla comunità cristiana perché li viva, perché dia loro forma, dia loro quella forma di oggi, e perché continuamente interpellino il cammino credente, ti chiamino in causa, ti mettano in cammino, e anche il cammino di ciascuno di noi è chiamato, per usare un termine che Papa Francesco ama molto, ma che fa parte anche questo della lunga storia, della lunga tradizione cristiana, no? Ci domanda quel discernimento, no? Quella capacità di leggere continuamente di nuovo la storia, di interpretarla, di interpretare i gesti che viviamo, le scelte che dobbiamo compiere, di intuire ciò che davvero dà forma al Vangelo oggi, nelle situazioni diverse che viviamo, no? E lo sappiamo, quanto ci domanderebbe di riflettere, di parlare insieme questo. Ecco, lo Spirito continua a sostenere questo lavoro. E mi pare estremamente bello sapere che, anche se magari non ce ne accorgiamo, in tutto questo lavoro non siamo soli. C'è qualcuno che accompagna, c'è qualcuno che sorregge, c'è questo soffio sottile che ti consegna tutta la tua libertà, ma insieme non ti lascia solo in questo lavoro, ti sostiene, ti dà forza, e domanda alla comunità cristiana di non avere paura di fare questo lavoro qua, sempre di nuovo. Una seconda apertura, e poi termino, che le letture, le scritture di oggi ci offrivano in questa direzione, era legata soprattutto al testo degli Atti degli Apostoli, no? Si diceva che lo Spirito fa capire a tutti. È interessantissimo, no? Ci sono tante persone diverse, lingue diverse che si comprendono. A differenza, penso, lo ricordiamo, di Babele, no? Quando c'è un unico linguaggio che non è capito, e mi pare bello, qui la differenza non è semplicemente tra l'unità e la diversità, ma tra la confusione e la comprensione. Lo Spirito ti si offre come quella lingua che è possibile comprendere, anche se si è diversi. È quel principio di unità che non sopprime la diversità, ma che si dice appunto in maniere diverse e che crea comunione. E anche qui mi pare estremamente bello, perché ti apre su un mondo aperto proprio, ti apre su tante maniere diverse di interpretare la vita, ma che possono trovare radicalmente qui, nello Spirito, no? La loro unione, la loro comprensione profonda. È il non sopprimere ma l'aprire, è quel principio di unità che non cancella la diversità ma crea armonia nella diversità, e che domanda sempre una comprensione nuova, ti offre la possibilità di una lingua che può essere compresa, quanto sarebbe interessante anche nelle confusioni che viviamo, dal punto di vista della politica, dal punto di vista del mondo della cultura, in tante direzioni, no? Quella confusione che rende difficile la comprensione. E invece qui appunto ti si offre quello spazio grande nel quale ti è possibile comprendere, lo Spirito è così. E sarebbe bello anche qui, tra l'altro, leggere come ci è consegnata una testimonianza che parla, c'è quel linguaggio della testimonianza della vita che parla, che può essere compresa da tutti. Anche lì si dice lo Spirito e ci è consegnato questo cammino perché diventi per tutti possibilità di comprensione, di vita, di condivisione, di comunione, nell'apertura continua e costante. Chiediamo allo Spirito che non ci lasci proprio soli in questo cammino di testimonianza e di annuncio, e nel pane e nel vino che tra poco presenteremo chiederemo ancora una volta che non siamo lasciati soli, ma siamo continuamente sostenuti nel nostro cammino.